Terza stagione di Tirani, nuovi tiranni, 8 nuovi episodi nei quali andiamo a caccia dei tiranni di oggi e del recente passato per spiegarvi un po' come nascono e soprattutto come distinguere in anticipo una tirannia quando arriva. Io sono Alessandro Tommasi, sono founder di Will e con me, come sempre, Antonio Losito, autore TV e digital, okay, e fondatore del profilo Diventa un Tiranno, yes, per il quale io gli sarò per sempre grato. Oggi di che cosa parliamo?
Allora, Ale, oggi non parliamo di un tiranno, ma dell'uomo più feroce del pianeta, ok? È un despota che sembra uscito da un incubo di Quentin Tarantino. Il protagonista di oggi è un capo di Stato che il New York Times ha definito il gangster più sadico della Russia, non del Liechtenstein, della Russia, Ale. Un premier che minaccia i quindicenni su Instagram, che giocava a pallone con Maradona e a cui Van Damme ha detto «Io ti amo». Un uomo che va in guerra,
amico mio.
Capito? Un uomo che va in guerra con un paio di Prada da 1500 dollari e che obbliga gli oppositori a scusarsi in lacrime su YouTube. Lui è l'artefice del buco nero della democrazia, il ceceno Ramzan Kadyrov. Ma prima di partire, sigla.
Beh, ma c'è tutto in questo video, dal balcone che mi ricorda l'abolizione della povertà in Italia fino a un bellissimo compleanno che non ho mai avuto. Era la splendida Jennifer Lopez quella che ho visto in questo video.
Sì, Ale, è J-Lo che canta Happy Birthday all'ex tirano turmeno che io chiamo Birdie a mio rischio e pericolo. L'evento praticamente si è tenuto in un resort da 2 miliardi di dollari affacciato sul Mar Caspio. Jennifer, che è un'amica ovviamente che saluto, è stata la prima star occidentale a visitare la terza peggiore tirannia del pianeta. Dopo l'esibizione è stata criticata da qualsiasi attivista che abbia sentito la notizia. La cantante si è giustificata dicendo che non era stata invitata dal tiranno, ma che era un evento aziendale, Ale. E noi crediamo. Esatto. Secondo il Guardian avrebbe intascato per la serata 1,5 milioni di dollari. Secondo l'Hollywood Reporter 10. Io, Ale, nel frattempo colgo l'occasione per dire che sono disponibile per eventi aziendali in Turkmenistan, Corea del Nord e Cecenia.
Ma anche battesimi, comunioni, qualunque cosa direi a questo punto.
Tutto, Ale.
Senti, localizziamo però la Cecenia.
Allora, la Cecenia tecnicamente è una repubblica della Federazione Russa. Di fatto ospita una delle tirannie più crudeli in attività. È grande come il Veneto, si trova sulle montagne del Caucaso e fa parte del nutrito gruppo di repubbliche musulmane situate tra il Mar Nero e il Mar Caspio. La capitale si chiama Grozny, che significa terribile, spaventoso. Diciamo, Ale, che è un po' come se Vittorio Emanuele avesse chiamato la capitale italiana «Mazza che schifo, mortacci tua!». Nel 2020 se cercavi Francia su Google ti usciva nell'anteprima il tricolore, se cercavi Italia ti usciva il tricolore, se cercavi Cecenia ti usciva una fossa comune. Gli ultimi 200 anni in Cecenia sono stati in una relazione molto complicata con la pace. Per due secoli i ceceni hanno cercato di spiegare ai russi che non volevano diventare russi. Da allora i ceceni sono stati il più grande grattacapo per Mosca, dagli zar dell'Ottocento fino allo zar di oggi. In Cecenia si è combattuto uno dei conflitti più violenti della storia. Per darvi un'idea, nella Seconda Guerra Mondiale i ceceni tifavano per Hitler. Stalin, per ripicca, li deportò in massa negli altri paesi dell'Asia centrale. Ci furono migliaia di vittime e solo di recente il Parlamento europeo l'ha etichettato come genocidio. I ceceni sono un popolo arcigno. Nel 2011 in Norvegia Breivik stava compiendo l'atto più violento della storia del paese. Il nazista aveva in mano un fucile a pompa, una mitragliatrice e una pistola automatica. Lo sai che un adolescente ceceno gli si avvicinò e gli tirò una sassata in faccia? Ok.
Meraviglioso. Senti, quanti anni ha oggi il tiranno?
Allora, Kadyrov nasce nel 1976 da un papà molto manesco. Non sappiamo molto della sua infanzia. Una cosa però è certa, a giudicare dai suoi post su Instagram oggi, a scuola ci è andato pochissimo. Il New York Times l'ha definito poco istruito ma pieno di fiducia in se stesso. Io voglio, spero che nella vita ti riceva una recensione del genere.
Il papà possiamo parlare di un dropout praticamente.
Esatto. Il papà di Kadyrov era nato in Kazakistan, un paese che non avrebbe mai voluto visitare. Diciamo che Ale non era nella sua wish list. La sua famiglia era stata deportata da Stalin proprio in Kazakistan. E insomma, la deportazione predispone Kadyrov a una naturale simpatia verso la Russia. Da grande Kadyrov sarà il ceceno più arrabbiato contro il Cremlino e diventerà il leader del movimento separatista. Il padre del tiranno, oltre a non sudare, fa il bagno dopo 3 ore, era uno che diceva al figlio: un ceceno dovrebbe uccidere almeno 150 russi. Il piccolo Kadyrov capisce che non bisogna aver paura di farsi una cattiva reputazione. Kadyrov, fin da bambino, si convince che il mondo auspicato da John Lennon non sarebbe stato realizzabile. A 18 anni il papà di Kadyrov, invece della macchina, sai cosa regala al figlio, Ale?
Dimmi.
Gli regala un bel conflitto armato con la Russia.
Che bel pensiero.
Che bel pensiero. Una roba, a posto della cravatta, un bel conflitto armato contro la Russia. Nel 1994 inizia la prima guerra cecena, un conflitto breve ma che viola tutti i diritti umani. Le vittime saranno tante. Kadyrov è in trincea col papà. I russi hanno un vantaggio tecnico enorme, ma diciamo che i ceceni dalla loro hanno una frustrazione lunga 200 anni. Per dirla in parole povere, sono molto incazzati e questo può fare la differenza. Dopo un anno di conflitto, Mosca è costretta a chiedere agli avversari un umiliante accordo di pace. Quando la guerra finisce, il tiranno ha 19 anni e probabilmente può tornare sui banchi della quinta elementare a festeggiare la vittoria.
Meraviglioso, come quei ragazzi più grandi che ti insegnavano la vita già a scuola. Senti, quanto dura poi questa pace?
Poco, pochissimo. Nel 1999 va al potere un ex tassista abusivo che si chiama Vladimir Putin. A quel tempo Putin era uno sconosciuto e non immaginava che un giorno un presidente del Consiglio italiano gli avrebbe regalato un copripiumino con la loro stretta di mano. Putin sapeva che un nemico comune lo avrebbe fatto volare nei sondaggi, dunque inizia a odiare i ceceni dicendo di voler ammazzare i terroristi di Grozny anche al cesso. Cito proprio testualmente le parole di Vladi. Parte la seconda guerra cecena. I Kadyrov sono in trincea con loro mitra in mano, ma c'è una sorpresa, Ale, una grande sorpresa. Non sono nelle fila dei separatisti ceceni, questa volta sono dall'altra parte della trincea, coi russi.
Credo che sui social si direbbe plot twist. Com'è possibile tutto questo?
Guarda, era un po' come se Hamas avesse deciso di aprire una gastronomia kosher. La seconda guerra cecena è peggio della prima. Putin, per fermare i separatisti, usa qualsiasi tipo di arma, soprattutto quelle vietate dalle convenzioni internazionali. Le stesse che verranno usate in Siria e in Ucraina, le stesse usate in Vietnam e in Afghanistan dagli americani, molto simili a quelle che abbiamo usato noi in Etiopia 100 anni fa. Grozny viene rasa al suolo da una tirannia come accade per Guernica, Coventry, Aleppo e come accadrà per Mariupol. Nel 2003 le Nazioni Unite conferiscono a Grozny l'inquietante record di città più distrutta del mondo. Lo trovate su LinkedIn di Putin nella sezione Traguardi. La seconda guerra cecena durerà 10 anni e col conflitto Vladimir vola nei sondaggi. Nel 2003 Putin, con un decreto personale, decide di mettere a capo del governo ceceno Kadyrov, l'uomo che voleva uccidere 150 russi. In Cecenia la prendono bene, Ale, lo sai? E l'evento viene festeggiato da una raffica di attentati suicidi. In alcuni mesi ce ne sarà uno ogni 2 giorni.
Ah, cosa terrificante. Mi viene strano chiederlo,
vai,
visto anche il nome di questo podcast, ma ci sono state delle elezioni?
Certo ci sono state.
Ecco.
Non so perché sei così, però diciamo che erano...
Ingenuo io.
Sei un po' ingenuo. Però diciamo che non c'erano osservatori internazionali e soprattutto la concorrenza era inesistente. Quindi i ceceni, Ale, non amano i Volta Gabbana. Il 14 maggio 2003 il papà del tiranno è seduto in tribuna durante una festa religiosa. Due kamikaze si fanno esplodere a 50 metri da lui e per lui, soprattutto. Kadyrov rimane illeso. Esattamente un anno dopo, il 9 maggio 2004, il papà del tiranno è di nuovo seduto in tribuna. Questa volta i kamikaze non sbagliano mira. Kadyrov Senior muore mentre festeggia la giornata della vittoria, una celebrazione sacra non per i ceceni ma per i russi, perché ricorda la resa nazista del 1945. Diciamo, Ale, che è quel genere di evento che Putin celebra con una delle sue 400 cravatte di sartoria napoletana. Radio Free Europe, che è un'organizzazione governativa americana, afferma che quell'anno la Cecenia era il paese con più mine al mondo. Quindi, Ale, il più distrutto e con più mine. Ora vi sarà chiaro in che contesto rabbioso si sviluppa la megalomania di Kadyrov. Dopo il funerale, Putin riceve al Cremlino il piccolo Kadyrov. Vladimir è italianamente elegante. Kadyrov è vestito come un mafioso italiano del New Jersey. Ha indosso una tuta celeste lucida che puoi metterti solo se stai andando a picchiarti in diretta su Twitch. È il classico look che trovi nelle foto segnaletiche pubblicate dai giornali sotto l'articolo «Lite in piazzetta finisce a coltellate». Il New York Times ci spiega che Kadyrov era considerato dal Cremlino un delinquente impreparato e la sua mise da piazzetta, diciamo che confermava benissimo la tesi. Perché, Ale, ci vuole un coraggio enorme per lanciare una bomba atomica, ma ce ne vuole di più per recarsi al Cremlino con la tuta, credimi.
La tuta, tra l'altro, un outfit criticatissimo anche dall'ottimo Christian De Sica, e io sono assolutamente allineato. Ma senti, ma perché allora Putin lo convoca?
Perché non aveva scelte. Cioè, secondo Putin era la persona più qualificata per fare il premier. Dopo anni di guerra non è che erano rimaste molte alternative. E il video del loro incontro è su internet. Se lo guardate, Putin è a disagio e lo guarda come se si trovasse davanti a un complottista che nega l'allunaggio.
E che ruolo aveva Kadyrov nel governo del padre?
Allora, Kadyrov era con quella tuta a capo delle guardie presidenziali, un'unità di soldati accusati di brutalità di ogni genere, per questo aveva la tuta da Gomorra.
Certo, e quindi viene eletto presidente.
Non subito, esatto, ti spiego perché. All'epoca Kadyrov, il tiranno coatto, aveva 27 anni e in Cecenia un primo ministro doveva avere almeno 30 anni e un completo Lodi Zara da indossare in Parlamento, diciamo, almeno quello. Arriva il 2007, in Italia eravamo ipnotizzati da questo spot.
Vuoi che il tuo telefonino ti avvisi in maniera simpatica che hai ricevuto un messaggino?
Ehi, ti ho arrivato un messaggio. Ciao.
Chiama da Pisso.
Ti sblocco un ricordo.
E con i primi logo e suoneria dell'abbonamento settimanale ti mandiamo subito in regalo Tino, che ti avvisa che hai ricevuto un messaggino sul tuo telefonino. Capito?
Quanto mi mancano i primi anni 2000, quanto mi mancano i primi anni 2000.
E quindi Ale, nel 2007, mentre Tino ci mandava un messaggino, il tiranno realizza il suo sogno. Kadyrov viene nominato da Putin presidente e lui dichiara: siamo tutti cittadini russi. Allora, per capire la potenza di questa frase, immaginate Erdogan che fa un hammam con un armeno, Biden che invia armi all'Iran, Modi, il presidente indiano, che va in vacanza a Islamabad. Il suo siamo tutti cittadini russi aveva lo stesso effetto dirompente.
Il papà non sarebbe stato molto felice forse di questa cosa inizialmente, ma senti, che paese eredita dal padre?
Ma guarda Ale, in ottime condizioni economiche, fai conto che le infrastrutture erano diventate sbriciolona. La disoccupazione era quasi totale e la Cecenia sembra uno di quei comuni italiani dove regna il reddito di cittadinanza. Per ribadire il suo machismo, Kadyrov decide di girare senza un'auto blindata, una scelta molto coraggiosa.
Perché?
Perché, guarda, i giornali dell'epoca raccontano che fino ad allora 5 dei 7 uomini che avevano ricoperto la presidenza cecena negli ultimi 12 anni erano finiti sottoterra, molto semplicemente. A Grozny, alle 8 di mattina, c'era la colonna di autobombe che si recava al lavoro.
E in tutto questo come fa Kadyrov a autoimporsi come capo di Stato?
Allora, innanzitutto per pressione russo. Questo fatto è una conferma dell'ignoranza del tiranno. Immaginate lo zio Michele di Avetrana che torna a scuola per incarico da premier. Siamo proprio nella stessa situazione. Il tiranno fa corsi di public speaking perché ne aveva bisogno, perché Ale, Kadyrov sapeva crivellare un nemico col Kalashnikov, era bravissimo con le testate in bocca, ma non era bravo a parlare in pubblico. Se fosse stato per lui, la geopolitica sarebbe stata molto semplice. Che ne so, accordo bilaterale con gli Stati Uniti? Incontri Bush in un vicolo cieco e risolvi tutto con le mani. La diplomazia e il nuovo ruolo da capo di Stato lo obbligavano a mettere in tasca il serramanico.
E la tuta?
Beh, Ale, la tuta non l'abbandonerà mai. È il suo modo di ricordare.
Il primo amore.
Capito? È il suo modo di ricordare al mondo che viene dalla strada. Se la sua tuta fosse stato un ritornello, sarebbe I'm still cutting from the block.
Used to have a little, now I have a lot. Certo, J-Lo.
Esatto, la nostra amica che ama i tiranni. Tra l'altro Kadyrov assisterà proprio a un concerto di J-Lo in Uzbekistan al matrimonio di un corrotto. Quindi salutiamo Jenny. Il tiranno vuole crescere nel consenso e si rende conto che gli schiaffoni non bastano. Kadyrov si butta sulle infrastrutture, come l'Andrangheta. Ripristina interi quartieri e tutte le strade distrutte dalla guerra. Sui quotidiani americani si leggerà: nessun altro era stato in grado di fare niente di simile. Kadyrov viene visto come l'uomo che fa cose. Fra 100 anni in Cecenia diranno che è stato lui a istituire la tredicesima e a dare la pensione.
Mi piace che il motto un uomo del fare sia così globale. Senti, i soldi dove li ha trovati per fare tutte queste cose?
Questa è una bella domanda, perché il Corriere ci dice che Putin ha profuso una quantità di quattrini inimmaginabile, forse 20 miliardi di euro. Putin, Ale, l'uomo che aveva distrutto le infrastrutture della Cecenia.
È keynesiano come approccio, se vuoi. Le distruggo e le rifinanzio.
Un giornalista della BBC che andrà in Cecenia nel 2018 dirà che Grozny è irriconoscibile. Nel 2010 era in macerie, 8 anni dopo sembrava Abu Dhabi.
Ale, scusa, ma adesso sai cosa sta succedendo? Ti parlo di NordVPN, l'app antitiranno che è lo sponsor di Tirani. Ti blocca le maledette pubblicità che trovi online, i tracker e i malware. E altre parole in inglese che mo non so dire. Per info, nordvpn.com/tirani.
In alcuni settori della popolazione il tiranno inizia a riscuotere un grande fascino. Kadyrov propone di creare un califfato nel Caucaso, anzi lo Stato islamico per eccellenza, più islamico di tutti gli altri. Solo così, dirà, sconfiggeremo per sempre l'estremismo. Io non l'ho capita, saprà. Il tiranno crede nell'equità di genere, incentiva la poligamia, unico mezzo per ripopolare, sostiene il delitto d'onore e invita le donne a non usare WhatsApp. Nel 2006 i ceceni precipitano in un metaverso guidato da un teppista con la tuta che dice Putin è un grande. Putin era l'uomo che aveva devastato la loro nazione. Il programma di governo diventa essere amici della Russia e chiunque si oppone finisce malissimo. Kadyrov coi dissidenti fa tutto ciò che vedete nei quadri del Medioevo, dove i santi vengono martirizzati nei modi più fantasiosi. Il tiranno è selvaggio e brutale come l'edilizia italiana degli anni 60. Kadyrov vince le elezioni con percentuali vicine al 100%. Se Bucaram, il tiranno dell'Ecuador, si vestiva da Batman, Kadyrov ha cercato di superarlo.
Anzitutto complimenti per il suo successo elettorale. Come intendeva stupirlo e superarlo?
Allora, ha superato Bucaram festeggiando una vittoria elettorale vestito con un'armatura medievale, dotata di elmo e cotta in ferro.
Amico,
sembrava Federico
mio.
II sotto mescalina, guarda.
Perché non mi invitano in questi momenti?
Alla fine degli anni 10 nasce uno strumento per monitorare costantemente la popolarità di un tiranno, Instagram. Kadyrov poteva postare foto della sua quotidianità e renderle accessibili al mondo. Tutto questo grazie a un social creato dai nemici americani. Cos'altro poteva sognare un despota? Nel frattempo nasce il fenomeno degli influencer di Instagram. Ale, nel 2016 arrivano le stories, no? I bar di Milano iniziano a popolarsi di persone che invece di ordinare caffè dicono servono contenuti ingaggianti. Il salumiere afferma: per crescere dobbiamo menzionarci a vicenda. L'estetista ti chiede: ma come posso fare delle challenge con i miei follower? Kadyrov inizia a nuotare in un mare di narcisismo, osservando lo storytelling dei ladri di rame che di notte inquadrano borsoni pieni di contanti, dei camorristi che mettevano like tattici a texane disoccupate con cui non avrebbero mai copulato. Nel giro di breve tempo Kadyrov passa da nano influencer a mega influencer.
A parte che mi sembra quello di un trapper praticamente. Com'è invece il feed di un tiranno?
Ogni giorno Kadyrov doveva parlare a una platea di 3 milioni. Il suo media manager, capito? E quindi il suo social media manager gli aveva suggerito un concetto marketing molto importante, Ale, che tu conosci molto bene. Sui social, se vuoi ricevere, devi anche dare. Kadyrov avrà chiesto: sì, ma cosa vuol dire e social media? Devi dare ai tuoi follower un motivo per seguirti. Cosa impareranno dalle tue stories? Quindi il tiranno comprende la strategia e decide di usare YouTube come gogna digitale. Kadyrov obbliga i dissidenti che avevano parlato male di lui a scusarsi online, mentre Instagram viene usato per minacciare gli hater del regime così.
Я найду тебя, да, и мы посмотрим, да, кто из нас шайтан. Я самому тебе как, да.
Il video è davvero inquietante. Cosa dice?
Allora, il tiranno è in live su Instagram, a un utente che lo definisce Satana gli dice, tra le varie cose: ti troverò, non dormirai la notte e scriverai il tuo testamento. Nel mentre, una pioggia distopica di faccine divertite. In una democrazia, Ale, sarebbe finito tutto lì, ma in una tirannia, purtroppo, non funziona così. L'insulto al tiranno, nella diretta Instagram, era stato fatto da un quindicenne, pensa. Il padre sapeva che Kadyrov non scherzava e quindi, per paura di ritorsioni, prende il telefonino e chiede scusa al despota con un videomessaggio. La TV di Stato manderà in onda la supplica.
Cosa?
Oltre alle minacce, il tiranno usa i social per mostrare la sua quotidianità. Il workout machista, le lotte coi coccodrilli nei fiumi, il posing con mitra dorati. Oppure lui che sfreccia su auto di lusso mentre a Grozny è in corso l'ennesimo attentato. Il motivo? Far vedere che lui non aveva paura di niente e di nessuno. Allora, a quel punto il social media gli chiede di migliorare il suo posizionamento digitale. L'obiettivo era cavalcare il trend del momento. Kadyrov cede alla dittatura del gattino e pubblica post con abbracci e coccole a felini che avrebbero preferito essere abbandonati in autostrada pur di non stare con lui. Un altro momento emotional che segnalo è lui che spinge la sorella sull'altalena, lo trovate sempre sui suoi profili, è qualcosa di distopico e meraviglioso. Il tiranno è ossessionato dal telefonino, Ale. Ogni volta che apre i social ha quel timore di non ricevere nemmeno una notifica, un cuoricino, niente. Una foto che arriva dai quotidiani russi mostra con aria di rimprovero il tiranno distratto che guarda il telefono mentre Putin parla alla Federazione Russa. Diciamo, Ale, che Vladimir ha ucciso per molto, molto meno, ma in quell'occasione Kadyrov stava postando la foto di un separatista ucciso dalle sue guardie con una didascalia troppo truce per essere raccontata qui. Il tiranno coi social network stava vivendo la sua beatitudine terrena. I pochi attivisti presenti in Cecenia dicevano: Instagram è la cosa più importante per lui nella vita, ma un giorno accade una sciagura.
Cioè?
Kadyrov, Ale, viene bannato da Instagram.
No! No, perché tutto questo? Ha mandato la mail.
Avrà sicuramente mandato la mail, però praticamente cosa era successo? Il Guardian dice che Kadyrov è l'unica persona sulla Terra a essere stata eliminata da Instagram a causa delle sanzioni americane. E Kadyrov è disperato ed è arrabbiatissimo perché molti dei suoi colleghi avevano il profilo attivo, ad esempio Maduro, no? Il venezuelano.
Certo, questa cosa è terrificante. Cosa può fare un tiranno una volta che viene bannato da Instagram? Non la prende benissimo.
non la prende bene, non la prende anche perché diciamo il tiranno è malato di Instagram, cioè è più facile che Kadyrov muoia durante un selfie estremo che in una prigione americana, per farti capire. Quindi dopo il ban il tiranno incendia la sede dell'unica organizzazione per i diritti umani presente in Cecenia.
Mi sembra così la cosa più naturale da fare. Il motivo?
Erano gli unici a raccontare al mondo la violenza del tiranno sul territorio. Pensa che si erano permessi di segnalare all'Occidente le sue nefandezze. Oleg Orlov, uno degli attivisti, dirà: Kadyrov non tollera l'offesa, chi li sbarra la strada viene distrutto.
Fantastico. Il tiranno poi si rassegna?
No Ale, cioè è qui che inizia il bello, perché Kadyrov
casco sempre come una pera cotta,
come una pera, cioè eppure voglio dire quante puntate di tirani abbiamo fatto, cioè una marea, cioè ancora con queste domande
niente,
guarda.
Non impari niente
da questo podcast. Allora è qui che inizia il bello Ale, perché Kadyrov soffre di astinenza dai social, ha bisogno di cuoricini, di live in cui gli scrivono fuoco fuoco fuoco. Per fottere Zuckerberg il tiranno inizia a creare profili con dei nickname, credo per non farsi riconoscere. Il podcast secondo me potrebbe finire qua, giusto?
Chiudiamo tutto.
Con un profilo arriva di nuovo a 1 milione, ma Instagram lo blocca. Kadyrov ci riprova, arriva a 664.000, Instagram lo banna. Dal 2018 ad oggi la lotta per il posizionamento digitale del tiranno non è mai finita.
C'è una storia più complicata del fritto misto.
Esatto, c'è più o meno quel tipo di problema. Ti segnalo questo episodio che mi ha fatto assolutamente volare. A un certo punto Instagram per sbaglio gli riattiva il profilo. Kadyrov riceve la notifica e viene inondato di dopamina.
Certo.
Per festeggiare il tiranno pubblica un post con un ode alla sua pistola preferita. Zuckerberg lo balla di nuovo.
Però anche lui se le cerca, cioè, credo sia la prima riga delle guideline su cosa non fare su Instagram.
Non credo che sappia leggere Ale, non credo proprio che sappia leggere, quello è
questo,
il problema.
Questo lo dici a tuo rischio e pericolo. Senti, quanti follower hai invece oggi, dopo il quarto ban, che quindi dovrebbe vantarsi delle cose?
Allora, in questo momento, sempre se dipende da quando ascolterete il podcast, però diciamo in questo momento che registriamo ha circa 8 milioni di follower. Ho controllato le statistiche del suo Instagram, il picco di follower l'ha ottenuto quando è iniziata la guerra in Ucraina. Il conflitto di zio Putin gli ha portato tantissimi sadici da tutto il mondo che oggi hanno un nuovo idolo. Il tiranno col conflitto ha potuto dare sfogo al narcisismo. Pensa che ha annunciato l'ingresso in guerra con indosso un paio di anfibi di Prada da $1,500. Sui social iniziano a circolare gli assalti del tiranno a palazzi ucraini, ci sono spari, colpi di cannoni, blindati. Il tiranno minaccia Zelensky da Kiev e dice: siamo a 20 km da voi nazisti ucraini, arrendetevi o vi finiremo. C'era solo un piccolissimo problema, Ale.
Quale?
Era tutto fake. I video pare siano stati girati in Cecenia. Persino il Ministero della Difesa russa dirà: non ci risulta che Kadyrov sia al fronte.
Ah.
Non sappiamo perché l'abbia fatto. Io spero sia stato il suo social media manager a dirgli: Kadi, mi serve roba che viralizza.
Certo.
Insieme a lui c'era suo figlio Adam, 14 anni e 1.600.000 su Instagram, dove sfoggia macismo e cappellini made in Italy.
Cosa si dice dei soldati del tiranno in Ucraina, i Kadyroviti?
E Ale, non benissimo, perché sono stati soprannominati TikToker, come ci racconta il Corriere, perché stanno dietro la linea del fronte e girano video promozionali, come ha raccontato tra l'altro un analista da Al Jazeera. Dopo il cinema, il despota con la tuta si butta sulla sitcom.
Mi piacciono le continue svolte di quest'uomo, ma in che senso?
Ha girato una serie dark comedy dove il suo nemico ucraino, Zelensky, era interpretato da un attore cretino che veniva trascinato in lacrime nell'ufficio del tiranno, dove firma la sua resa, indovina un po', con una Z. Lo Zelensky di Kadyrov è un cocainomane esasperato. Su YouTube lo potete vedere col naso infarinato come si faceva nelle commedie italiane degli anni Ottanta. Io me ne ricordo una con Francesco Salvi.
Ma perché la cocaina?
È perché anche qui segue le linee guida di Putin, che ad aprile aveva fatto circolare la fake news su Zelensky che pippava.
Ah, certo,
capito?
Certo.
E c'era tutta questa roba qua. Quindi Kadyrov nella sitcom interpreta se stesso, ma ha una recitazione incerta e denota un po' di emozione. Nessuno pensava ne avesse in realtà. La sitcom è un altro territorio che Kadyrov sperimenta per primo. Rispetto agli altri tiranni, Kadyrov è un portatore di una novità crudele.
Ho paura a chiederti, ma approfondiamo.
Allora Ale, il tiranno è un animale di montagna intriso di violenza e col desiderio che tutti i cittadini abbiano il suo stesso prurito tra le mani. Pensa che il tiranno è sulle insegne delle palestre cecene come il simbolo di macismo. Nessun despota Ale aveva mai presidiato l'area fitness, quindi qui siamo veramente a una svolta, cioè si tratta proprio di una rivoluzione epistemologica nell'immagine del tiranno. Perché Ale, se in Italia il simbolo del palestrato è Aranzulla,
no, non credo.
In Cecenia, in Cecenia è Kadyrov. Kadyrov ama le palestre, il maschilismo e l'MMA. A un certo punto il tiranno ha costretto a tornare sul ring una star cecena che stava morendo di Covid. L'obiettivo era spingere più sudditi possibile a fare sport di contatto, perché diciamo, se l'India ha il cricket, il tiranno voleva l'MMA come sport nazionale. Dal punto di vista del tiranno, chiariamolo, l'MMA non è un'arte marziale, ma un modo per incattivire le persone.
Tema scivoloso quello dello sport ultimamente, ma lo scopo non era solo il prestigio internazionale dello sport, immagino, anche in questo caso.
Eh no, perché il tiranno vorrebbe usare i più sadici per i suoi reparti speciali. La sua palestra, secondo l'Economist, è un centro di reclutamento di violenti a disposizione del tiranno. In più, i campioni nello sport distraggono dai problemi, dalle purghe di omosessuali e dei dissidenti. E non dimentichiamoci, sono un'enorme Instagram opportunity, perché Ale, il tiranno coi campioni di MMA abbraccia i leoni, ci va in vacanza e butta tutto sui social.
Hashtag Neverending Summer.
Neverending Summer, esatto, col leone e il abbracciato al lottatore di MMA. Il machismo è la sua filosofia di vita. Kadyrov perseguita gli omosessuali perché si oppongono all'idea di una tirannia fieramente omofoba. Quando un giornalista dell'HBO gli chiede conto delle purghe degli omosessuali, lui si difende così. Dice proprio queste parole: è impossibile che in Cecenia i gay siano torturati e uccisi, perché i gay in Cecenia non esistono. Se li trovate, mandateli in Canada da Trudeau. Cosa che accadrà perché Trudeau accoglierà nel 2017 i perseguitati dal tiranno.
Rob the Mat, direbbe la mia nonna. Incredibile.
Nel 2018 la BBC glielo richiede di nuovo e lui risponde così:
executions, forced disappearance of opponents, persecution of homosexuals. These are the allegations made against you in Chechnya. Is this true?
Я их не считаю людьми даже.
Il giornalista dice che lui è accusato di perseguitare gli omosessuali. Il tiranno inizia a ridere sulla parola omosessuale, risponde: non abbiamo gli emo, gli ama, qual è la sessualità che hai detto? Gli dice: non conosciamo questa parola. Francamente adesso fa veramente impressione,
è veramente inquietante. Ma sapete da chi ha preso ispirazione Kadyrov per il negazionismo degli omosessuali? Dall'Italia. Negli anni 20 gli italiani erano troppo maci per poter essere gay. Nel 1927 venne prima inserito e poi tolto il reato di omosessualità. Il motivo, Ale? Fare una legge che puniva gli omosessuali significava ammetterne l'esistenza. Malgrado il vuoto giuridico, gli omosessuali vennero perseguitati dallo Stato italiano, i più fortunati finirono in carcere, i meno fortunati vennero confinati nelle isole più piccole d'Italia e rinchiuse in galera senza servizi igienici, ma con tanta tubercolosi. Kadyrov oggi ha replicato in Cecenia le purghe made in Italy, tubercolosi compresa.
Devo dire che questa è, insieme a quella di Satana, una parte davvero spaventosa di quest'uomo, ma un tiranno che è così social, ha a cuore una reputazione, fa qualcosa per aumentare la propria reputazione?
Sì, allora, organizza compleanni in stile Gypsy Mafia.
Benissimo.
Ci sta, no? Perché, sai, avendo fatta tanta trincea, il tiranno non ha mai avuto il tempo per rendere memorabili i suoi compleanni. Forse il 18° l'aveva festeggiato tra una bomba a mano e un topo che gli sgranocchiava il pizzetto. Quindi, quando compie 35 anni, decide di regalarsi una festa che nemmeno Putin, che chiede un prestito all'andrangheta, poteva permettersi. Il tiranno fa montare nel centro della sua capitale un palco megalomane. Malgrado fosse già una star della persecuzione di oppositori, giornalisti, omosessuali, come abbiamo appena sentito, le celebrità mondiali accettano di fare i giullari per il compleanno più importante dell'autocrazia. Il tiranno non vuole badare a spese, tanto non paga lui, paga il popolo. Invita Shakira, ma gli dice no, e la star colombiana non immaginava cosa si sarebbe persa. Accettano invece l'invito Jean-Claude Van Damme e Hilary Swank, che è un premio Oscar, Ale, anzi, è due premi Oscar. L'attrice di Million Dollar Baby dice: sento lo spirito della gente, vedo che sono tutti molto felici. Ma quello che non ho capito io è: ma che bisogno c'era di dire vedo che sono tutti molto felici? Io non ho mai visto Riccardo Muti che inizia un concerto alla Scala dicendo vedo che sono tutti molto felici. Cioè, la dichiarazione di felicità suona come un'affermazione di infelicità, è ovvio. Però quella sera entrerà nella storia Jean-Claude Van Damme che grida al tiranno queste parole:
I love you, Mr. Kadyrov.
I love you, Mr. Kadyrov.
I love you, ti amo, signor Kadyrov. Oppure in certezza su Kadyrov, che lo rende memorabile. Ancora più bella questa cosa, perché si guarda intorno mezzo spaventato, povero Jean-Claude.
Povero non lo so, perché dopo l'evento mi sa che insomma qualche bonifico è arrivato. Comunque forse dopo il ti amo di Jean-Claude, Kadyrov ha inserito Van Damme nella lista degli omosessuali da perseguitare.
Certo.
Scusa, per seguire la sua logica. La festa era pazzesca, il tiranno balla sul palco questa specie di gabber caucasica.
Posso dire?
Certo.
Conosciamo sempre dei grandi ballerini in questo podcast.
Sì. Lo trovate sulla BBC. Ma la magia accade quando Hilary Swank dice questa frase davanti al tiranno e ai criminali del paese.
Buon compleanno, signor Presidente. Il tiranno si commuove perché è il suo miglior compleanno di sempre.
Sì, perché diciamo, Ale, che sotto quella tuta cetata c'è un coltello a serramanico, ma più sotto c'è un cuore che batte.
No, era in un ottimo vestito, in questo caso bisogna dire che era molto ben vestito. Ma scusami, tutte queste star hollywoodiane, eccetera, che vanno, non sono state oggetto di critiche?
Hilary Swank si è pentita e ha licenziato il manager. La giustificazione però è stata meravigliosa. Mi trovavo a Grozny per inaugurare un centro commerciale. Allora,
cioè che stavo là.
Hai capito? Ma perché un premio Oscar dovrebbe inaugurare un centro commerciale come se fosse una tronista? E soprattutto perché farlo in una città dove un giorno sì e un giorno sì c'era un'autobomba che esplodeva? Cioè questo è un po', diciamo, la giustificazione curiosa. Hilary Swank non è l'unica che ha compreso comunque il talento dei tiranni. Sapete chi ha suonato per Gheddafi? Te li butto lì, Ale?
Vai.
Beyoncé e Mariah Carey.
Tiè, che gusto che c'aveva.
Nelly Furtado invece ha dichiarato di aver preso $1 milione per 45 minuti di concerto organizzato dal clan Gheddafi in un albergo di lusso proprio qui, in Italia. Un'altra grande star ha passeggiato con Gheddafi, il mio idolo, Ale, 50 Cent. Ma ti rendi conto? Io avrei dato un rene per vedere cantare davanti a Gheddafi Go, go, ishobode.
E poi Happy Birthday Mr. President, anche in quel caso
da 50 Cent. Le star hanno poi ammesso di aver donato il compenso in beneficenza.
Certo,
Ale, sì. Ti ricordi chi era quell'attore di Hollywood che amava la tirannia?
Certo, il mio idolo mentre mangiava le carote, Steven Seagal, l'amicone di Lukashenko.
Esatto, ha fatto visita anche a Kadyrov.
I think this is my favorite dancer in the world.
Che vita che conduce comunque Steven Seagal, che incontri, che roba.
Che incontri. E lui li ha fatti tutti, ha fatto il Grand Tour della Tirannia.
Chissà che agenda che ha in testa Steven Seagal.
Chissà che agente che ha, perché secondo me fa pure ridere la gente che deve chiamare tiranni. Si salva, allora Steven potrebbe il 14, però potrebbe solo nel pomeriggio. Secondo lei è un problema? Ti immagini questa? Io se sogno di sentire questa roba. No, prima non può perché deve andare da Putin. Se potessimo spostare più avanti, perché mercoledì c'è una call con Bolsonaro. Allora, nel film Edonista del tiranno c'è anche il mondo del calcio, Ale, ok? Cioè nel 2011 Kadyrov ha organizzato un amichevole a cui hanno partecipato i più grandi giocatori del pianeta, tra cui Maradona.
No.
Te lo giuro. Cioè, scrivete Maradona Kadyrov e trovate questa roba bellissima. Tra l'altro c'è una TV francese che è andata negli spogliatoi.
Il Sole
24
Maradona,
Ore racconta che in campo c'erano anche Bobo Vieri, Costa Curta e Franco Baresi. In apertura, dice il Corriere, i concerti di Toto Cutugno e Albano.
Ma è meraviglioso tutto questo. Cos'è? È soft diplomacy, diciamo così. Come fa un tiranno a creare rapporti diplomatici?
Allora, diciamo che nell'area partecipa ai matrimoni. Questo che sto per raccontarvi, Ale, è il matrimonio più assurdo che abbiate mai sentito. Cioè, io te lo dico, siediti perché adesso inizia un racconto assurdo. Allora, Kadyrov si presenta alla festa nuziale di un potente del Caucaso con jeans, t-shirt e una pistola d'oro nella cintola.
Non gli era arrivato il dress code, si vede nell'invito.
Gli era arrivato questo dress code. Siamo nel Dagestan, vicino alla Cecenia, tra il Mar Nero e il Mar Caspio. Secondo la BBC dell'epoca era il paese più pericoloso dell'Asia centrale, con attacchi suicidi giornalieri. Tra un ministro ucciso e una bomba da 100 kg, giocavano a pallone da quelle parti Samuel Eto'o e Roberto Carlos, che sicuramente avevano scelto il Dagestan per il clima.
Certo.
Il tiranno al matrimonio è al tavolo con un lottatore ubriaco, uno scienziato esperto in nanotecnologie e un comandante ceceno che verrà ucciso a breve. Quindi, ricapitoliamo, pistola d'oro, certo. Paese più pericoloso, lottatore ubriaco, scienziato di fama, o le sinapsi in fiamme.
Cosa potrebbe andare storto, naturalmente? Senti, e si mangiava buffet?
Sì, si mangiava buffet e ti dico, il menù erano mucche e pecore bollite per intero.
Bello.
Questa è un'immagine che io non riesco a levarmi dalla testa, te lo giuro. Agli sposi Kadyrov regala un sasso da 5 kg di oro che non so dove abbia potuto trovare. Cioè, è proprio una cosa che non riesco a comprendere. Cioè, come fai? Dove vai a comprare un sasso di 5 kg di oro?
Come lo rivedi?
Che ci fai? Cosa fai? Ai ballerini getta addosso banconote da $100 in un paese tra l'altro poverissimo, dobbiamo immaginare questa cosa. La festa è durata 3 giorni. Kadyrov era lì per creare legami con un potente politico locale. Da quelle parti gli accordi si fanno di persona, con le strette di mano. Se chiedi facciamo una call, Kadyrov impugna la pistola d'oro e ti spara.
Posso dire? Vai. Non lo giustifico, ma lo capisco.
Di recente una notizia ha creato il panico nel mondo dell'autocrazia.
Ossia?
L'attivismo sui social di Kadyrov ha dato fastidio a zio Putin, che quest'estate aveva vietato ai giornali russi, pensa, di pubblicare pezzi sul collega ceceno senza la sua approvazione. Il 4 settembre, stranamente, Kadyrov dice su Telegram: oggi ho scoperto di essere il capo in carica più longevo all'interno della Federazione Russa. Già questo potrebbe essere una cosa divertente. Dirigo la Repubblica da 15 anni, penso che sia venuta la mia ora prima che gli altri mi caccino via.
E ma infatti mi era arrivata questa notizia, ma come mai
la sceglierebbe...
Notifica. Sì, esatto. Come mai vorrebbe andarsene, sceglierebbe le dimissioni?
Allora, io non credo che rientri nel fenomeno delle grandi dimissioni.
Di Kadyrov.
Non credo che esatto che rientri nel fenomeno delle grandi dimissioni. Kadyrov non è alla ricerca di un equilibrio tra vita privata e lavoro, no, non siamo in questo ambito. Secondo gli analisti ci sono due opzioni: o Kadyrov ha paura di volare dal balcone come un oligarca russo, no? C'è un post di Will che racconta proprio un po' tutte queste situazioni simpatiche, oppure sta usando la stessa tecnica del collega e amico Lukashenko, che un anno fa, se ti ricordi Ale, aveva proprio detto mi dimetterò presto. Lukashenko è ancora seduto sulla sua poltrona, quindi forse sono tecniche per attirare l'attenzione.
E come fanno gli influencer? Dicono ho una sorpresa da dirvi, non vedo l'ora di riuscire a dirvela, sto pensando di dimettermi, stay connected. Senti, andando verso la chiusura di questo splendido racconto di un uomo che mi ha molto preoccupato, devo dire, qual è l'aspetto più pericoloso di Kadyrov?
Sicuramente la violenza con cui reprime l'opposizione. Il tiranno perseguita i dissidenti in patria, ma soprattutto all'estero. La BBC ci spiega che negli ultimi 10 anni soltanto a Istanbul sono stati uccisi 6 politici ceceni. Gli omicidi degli esiliati sono accaduti ovunque, a Dubai, in Russia, ma anche vicino a noi, in Austria ad esempio, o in Francia, dove un uomo che aveva criticato pubblicamente il tiranno è stato ucciso con 135 coltellate.
Cosa?
135 coltellate, sì sì. Ironia della sorte, a pochi chilometri da quel delitto, la figlia stilista di Kadyrov ha presentato i suoi capi con una sfilata in un lussuoso albergo di Parigi. Il tiranno non c'era, non può viaggiare in Europa e negli States a causa delle sue purghe, ci racconta il Moscow Times. Sono in molti a credere che ci sia Kadyrov dietro l'omicidio di Anna Politkovskaya. La giornalista stava investigando sugli abusi del tiranno e dei suoi squadroni della morte. Guarda caso, il 7 ottobre 2006 viene freddata a Mosca da sicari ceceni. Il mandante è ancora senza volto, ma forse in questo momento indossa una tuta celeste e abbraccia gattini per acchiappare like su Instagram.
Grazie Antonio Losito, autore TV e digital, come sempre. Grazie mille, ciao a tutti.
Grazie a te Ale e grazie al nostro regista Lorenzo Marsiglia.